In diretta dalle strade del Cairo con Paolo Gerbaudo, corrispondente in terra egiziana per il manifesto, che innanzitutto salutiamo. Ciao Paolo.
Ciao Gianluca.
Dove ti trovi in questo momento?
Guarda, in questo momento sono a ridosso di Tahrir, sono su Azraini, una delle vie che porta a Tahrir. E la cosa impressionante è come, nonostante si sia abbastanza distanti ancora da Tahrir, c'è un'aria irrespirabile, c'è la gente che va in giro per strada con la maschera, commercianti e signore con la maschera antigas, e questa è una situazione in tutto quanto il centro del Cairo, c'è veramente un'emergenza sanitaria qua, perché con tutto il gas che hanno tirato in questi giorni continuamente, minuto dopo minuto, non solo hanno, come dire, soffocato dei manifestanti, e di cui alcuni sono morti proprio per i gas, ma hanno anche contaminato tutta la zona centrale del Cairo. Parlo dell'uso di gas proibiti dagli anni 60 negli Stati Uniti d'America, il gas CR, che è molto peggiore di quello CS che viene usato talvolta nelle manifestazioni in Europa. Quindi veramente siamo in una situazione di emergenza sanitaria, non è che va al di là degli scontri, della zona degli scontri.
Ecco, questa cosa qua è emersa in effetti dagli articoli, dall'articolo che oggi vediamo tuo sul manifesto, e anche da qualche altro contributo in rete.
Scusa?
Dico, questa cosa qua degli effetti particolarmente velenosi di questi gas è emerso dal tuo articolo e da altri articoli che abbiamo potuto vedere in rete, quindi sei riuscito a capire di cosa si tratta esattamente? Tu dicevi addirittura della gente morta per questi gas.
Beh, insomma, le prove di questa presenza di gas sono le foto scattate da attivisti sul campo che hanno fotografato confezioni, quello che rimane insomma di gas lacrimogeni, no? E, in cui si vede chiaramente l'anno di fabbricazione, il contenuto, e si vede che sono stati usati questi gas CR e oltre a questi gas CR anche gas CS, ma scaduti da 15, 16, 17, 18 anni. E come molti sapranno, i gas lacrimogeni o gas asfissianti, come dovrebbero essere più propriamente chiamati, diventano cancerogeni una volta che sono scaduti. Quindi veramente qua il governo non solo sta ammazzando la gente sul momento, ma sta anche preparando, come dire, un'ondata di cancri, di tumori per tutta la gente che sta partecipando alla protesta e per la gente che vive nel centro del Cairo.
Guarda, posso dirti che di queste cose ne sappiamo qualcosa, perché in Val Susa tutta l'estate ci hanno gasato con gas CS scaduti e dei professori del Politecnico hanno tenuto anche delle lezioni proprio nelle aree antistanti il cantiere sugli effetti cancerogeni di questo gas. Invece i gas CR cosa sarebbero esattamente?
Allora, guarda, onestamente non mi ricordo la composizione, ma se vai a cercare CR è un'altra, come dire, un'altra sostanza chimica che veniva utilizzata negli anni 50 e 60, è stata inventata dai britannici che la usavano come strumento di controllo della folla, no? La sparavano nelle manifestazioni ed è stata proibita in Gran Bretagna a partire dagli anni 60 proprio perché, come dire, c'erano state delle vittime, se in caso di sovraesposizione avviene la morte per edema polmonare, provoca la morte per edema polmonare. E diverse persone in piazza qua sono morte non tanto per le pallottole che comunque sono state sparate, ma molti sono morti proprio per edema polmonare, perché non riuscivano più a respirare a causa della sovraesposizione a questo gas.
Quello che ci dice è molto significativo, tra l'altro vale la pena che anche gli stessi gas CS di fatto sono stati vietati dalle convenzioni come quella di Ginevra e poi puntualmente vengono usati per, come tu ricordavi, per il controllo della popolazione. Ma tra l'altro questa è tutta una storia, diciamo, plurisecolare della stessa scienza di polizia, o meglio della pratica del controllo delle piazze, perché poi in realtà si scopre nei suoi usi storici che molte di cosiddette armi da guerra vengono spesso usate anche come contenimento della popolazione interna. Sullo specifico poi delle responsabilità italiane e britanniche, gli italiani in Libia e Somalia e i britannici in Iraq i primi anni del Novecento sono stati in qualche modo proprio i primi sperimentatori dell'uso di gas e delle sostanze chimiche contro le popolazioni insorgenti. In quel caso si trattava dentro il quadro del colonialismo, però sappiamo come poi anche gli stessi carri armati, non mi ricordo quale stratega militare, diceva che in realtà i carri armati sono stati inventati per controllare le insurrezioni nella città, nelle città più ancora che per la guerra di linea. Comunque queste sono...
Sì, beh, qua veramente siamo, come dire, a, non voglio dire la guerra civile, ma siamo a, come dire, quasi alle soglie, nel senso che il tipo di atteggiamento che sta avendo la polizia e l'esercito rispetto alla popolazione è come veramente quello di forza occupante, e di forza occupante che non ha alcuna legittimità, non ha alcuna, come dire, radicamento nel territorio, e non cerca neanche, come dire, di persuadere o di mostrarsi accondiscendente, cioè non c'è nessuna carota, solo bastone.
Solo bastone. Ecco, tu ti trovi lì nei pressi di Piazza Tahrir, cosa ci puoi raccontare rispetto a questa mattinata, a parte il quadro già davvero inquietante che ci tratteggiavi, cioè sostanzialmente di un centro del Cairo ancora sommerso dalle conseguenze dei fumi di questi gas che...
Allora, io entrerò in Piazza Tahrir da pochi minuti, di solito vado dal mezzogiorno fino al pomeriggio tardi. Quello che succede oggi, come è successo diverse altre mattine, è che c'è un calo fisiologico dei manifestanti, perché dopo, insomma, è comprensibile, dopo 5 giorni di guerriglia in cui ci sono stati migliaia di feriti, diversi morti, i ragazzi rivoluzionari, che come li hanno soprannominati i ragazzi di via Mohammed Mahmoud, non ce la fanno più, insomma, hanno bisogno di rinforzi, hanno bisogno di forze fresche. E anche su Twitter c'erano un po' di allarmi su questo fronte, nel senso, come dire, chiamate alla mobilitazione, c'è bisogno di qualcuno che vada a dare un po' il cambio a questi ragazzi, perché veramente lo scontro è andato avanti 24 ore su 24, giorno, notte, di notte barricate accese, furgoni incendiati per cercare di tenere lontani i poliziotti, ma anche di notte andavano avanti cariche, gas lacrimogeni, c'è veramente una scena terribile lì. E diciamo che a questo punto, insomma, il calo della mattina è fisiologico. Io penso che oggi pomeriggio di nuovo arriveranno tante persone a dare solidarietà, sostegno. Come dire, la bottom line, la cosa che il movimento deve fare è cercare di resistere fino a venerdì. Se riesce a resistere in piazza fino a venerdì, a quel punto la mobilitazione può avere di nuovo fiato forte, no? Come è già successo nei mesi della rivoluzione. Tutti sappiamo che venerdì, il venerdì della rabbia, insomma, era la giornata in cui c'è nuovo fiato, c'è nuova forza, nuova energia che viene infusa nella mobilitazione. E così dovrebbe essere anche questo venerdì.
Ok, quindi c'è una, diciamo, costruzione, rimando di iniziativa rispetto alla giornata di venerdì, effettivamente assunta.
Sì, sì, e non... Allora, qua l'organizzazione procede in maniera, come loro la chiamano, organica.
Bello.
Ovvero molto, estremamente informale, estremamente, come dire, improvvisata, estremamente all'ultimo minuto, ma nonostante ciò estremamente efficace. Per questo motivo, come dire, non c'è una scadenza al momento, non c'è ancora un comunicato ufficiale che venerdì ci sarà una protesta, ma tutti sanno perfettamente che venerdì ci sarà una mega protesta, una grande mobilitazione. Quindi, insomma, sarà un'altra marcia del milione, come quella che si è vista ieri, in cui non erano proprio un milione ma erano centinaia di migliaia che sono arrivati a Tahrir da tutte le parti.
Sì,
quindi molto dipenderà da questi 2 giorni che precedono il venerdì per capire cosa succederà venerdì.
Sì, tra l'altro ieri mattina facendo una diretta con te tu dicevi: ma oggi penso che sarà una giornata un po' di, diciamo, di riposo, di riprendere il fiato, e poi abbiamo visto cosa è successo ieri pomeriggio, per cui sappiamo che è anche difficile, no? Credo anche per te lì dare, come dire, delle informazioni precise su delle evoluzioni che poi, come dire, si sviluppano di ora in ora, credo.
Sì, cioè, l'imprevedibilità è veramente la dimensione, come dire, di fondo di questo movimento, perché anche di più rispetto alla mobilitazione del 25 gennaio, perché in quel caso c'erano almeno, come dire, 2 organizzazioni, il Movimento 6 Aprile e Siamo Tutti Quanti Khaled Said, che erano poi punti di riferimento. In questo caso invece veramente è una mobilitazione che è scoppiata spontaneamente, che sfugge di mano pure a quei movimenti rivoluzionari che comunque avevano promosso e in qualche modo avevano preparato il terreno per questo nuovo scoppio.
Ecco, questi movimenti a chi ti riferisci esattamente?
Ma diciamo, movimenti sono, ci sono tre gruppi principali, c'è cioè il movimento 6 aprile, che è un movimento nato nel 2008, sì, per sostenere uno sciopero a Malcobra, che è una città industriale, dove c'era uno sciopero che veniva represso pesantemente dall'esercito e della polizia, e loro hanno da quell'anno cominciato, hanno fatto praticamente una manifestazione di sostegno a quello sciopero. E sono stati loro che assieme a altri gruppi, tra cui questa pagina Facebook chiamata Siamo Tutti Quanti Khaled Said, dal nome del ragazzo torturato e ucciso dalla polizia ad Alessandria, hanno organizzato, hanno lanciato la data del 25 gennaio. No? Quindi questi sono i gruppi, diciamo, rivoluzionari, sono le organizzazioni che ci sono sul terreno, ma sono organizzazioni, come dire, molto leggere, non hanno infrastrutture o, come dire, radicamento troppo capillare nel territorio. E questo porta al fatto che appunto la mobilitazione è estremamente, come dire, spontanea e potente quando scoppia, ma anche abbastanza sfilacciata poi sul lungo termine.
Ecco, tu dicevi, leggiamo oggi dal tuo articolo sul Manifesto, dopo un'iniziale diffidenza la popolazione appoggia e sostiene la nuova protesta di fronte alla brutalità della repressione. Quindi i primi a partire sono stati di nuovo i ragazzi, le nuove generazioni, e poi questa cosa ha in qualche modo catturato e polarizzato un'attenzione sociale che nel paese c'era latente dopo questi mesi di cosiddetta transizione. Ci confermi anche le notizie di un'estensione delle rivolte e delle mobilitazioni in altre città?
Sì, insomma, quello che è successo in questi giorni, è, specialmente ieri, in maniera marcata, è un allargamento ad altre città dove era già scoppiato ma dove si è intensificato lo scontro. Insomma, specialmente Alessandria, ma pure Ismailia, dove ieri ci sono stati tre morti. Ismailia è una città sul canale di Suez. Come a Suez, che ricordiamoci fu un centro di fuoco, fu un centro fondamentale durante la rivoluzione del 25 gennaio, dove morirono molte persone, specialmente 26-27. Diciamo, quello che è successo è che la situazione non era facile per il movimento, perché parlando in giro con la popolazione a Cairo, con gente comune, c'era moltissima diffidenza verso queste nuove proteste, perché, come dire, c'è in qualche modo molte persone, come dire,
sentono il bisogno della stabilità,
vogliono un po' di stabilità, no?
Certo.
C'è molta gente che vuole stabilità, però di fronte all'evidenza della brutalità poliziesca, specialmente questo filmato del cadavere trasportato e buttato nella spazzatura durante lo sgombero di sabato, durante lo sgombero violento di sabato, ha, come dire, convinto molte persone che, come dire, è arrivato il momento di liberarsi di questa camicia di forza, della giunta militare. E io penso che questi continui attacchi, questa testardaggine dell'esercito e della polizia nel cercare di reprimere ad ogni costo questa protesta abbia convinto molte persone. Però non siamo ancora al punto critico in cui veramente, come dire, il popolo in blocco si unisce alla protesta. Secondo me manca ancora il momento veramente di decisivo, il tipping point, come lo chiamano gli inglesi, in cui si possono decidere le sorti di questa seconda fase rivoluzionaria.
Dove ci ricordavi ieri molto bene, mi ricordo questa cosa molto interessante che dicevi, che in qualche modo c'era un po' la consapevolezza, insomma, che un certo tipo di stanza di forza che la rivoluzione di gennaio aveva portato doveva giocare delle sue carte prima di una transizione completamente consumata. Mi ricordo che qualcosa del genere raccontavi ieri, mi sembrava che così desse. Mi senti?
Scusami, la linea è un po' disturbata.
Sì, adesso sentiamo
questa domanda.
No, era in riferimento a quanto dicevi ieri, no? Tu dici adesso siamo lì, ma non è ancora stato raggiunto il momento di passaggio verso qualcosa di più generale, di più assunto da tutto il popolo egiziano. Mi ricordava quello che dicevi ieri, che in qualche modo dietro questa nuova insurrezione di Piazza Tahrir e delle altre piazze c'era un po' la consapevolezza da parte delle giovani generazioni che la rivoluzione di gennaio l'hanno fatto, che bisognava giocare delle carte prima che la transizione fosse completamente consumata, qualcosa del genere ci raccontavi ieri, e mi sembrava che cogliesse un po' il senso politico del momento.
Sì, come dire, parlando con ragazzi rivoluzionari, ieri stavo a uno di questi posti di ritrovo che si chiama l'After Eight, è uno di questi posti dove si fuma la shisha, si beve il tè, il caffè, e parlavo con dei ragazzi di Shabab El Saura, come li chiamano qua, no? I giovani rivoluzionari, quindi ragazzi molto giovani, 17, 18, 19 anni, e quello che loro mi spiegavano era proprio, come dire, che loro questo se l'aspettavano, no? Che questa cosa stava arrivando, che c'era un senso veramente di indignazione per il fatto che così tante persone fossero morte senza essere riusciti a esaudire tutti quanti gli obiettivi della rivoluzione. Essere riusciti fondamentalmente solo a liberarsi di Mubarak, che però alla fine era un fantoccio di un regime molto più complesso, che lo usava solo come stendardo, che lo usava solo come faccia pubblica. E l'altra cosa molto importante che mi hanno detto questi ragazzi ieri è che qua bisogna prepararsi per un conflitto molto lungo. Cioè loro sono molto coscienti che non è assolutamente facile l'impresa in cui si sono imbarcati, che, come dire, sarà più difficile liberarsi di questi di quanto è stato liberarsi di Mubarak, perché questi sono 20 e Mubarak era uno. Questi rappresentano un sistema che è estremamente radicato, che ha a sua diretta disposizione mezzi di repressione fisica. Quindi loro sono pronti, come dire, a andare avanti per settimane, se non mesi, per tirare giù questo regime. E questo, insomma, bisogna tenere bene a mente, che qua non si tratta appunto di una fiammata, qua è una cosa per cui la gente si sta preparando per una battaglia di lungo termine.
Ecco, questo è molto interessante. Ecco, due considerazioni ancora su cui ti volevo chiedere un po', no, di esprimerti. Uno, i militari, che come tu ricordavi sono poi la vera reggenza del paese, cioè diciamo la sovranità in Egitto sta forse da qualche decennio nelle mani dell'esercito. A gennaio, lo ricordavamo già ieri, erano stati in qualche modo, diciamo così, una neutralità che aveva permesso la cacciata di Mubarak, no? In qualche modo garanzia del non massacro della popolazione da parte delle forze di polizia più le... In questo momento è chiaro quello che stanno giocando, perché ora il conflitto è contro la giunta militare, il potere che esprime. Però la domanda che sempre credo sia stringente, no? A livelli più bassi del soldato semplice, della composizione di caserma, in un paese come l'Egitto quello è anche, come dire, un lavoro di massa, no? Non iniziano ad esserci delle incrinature, dei sommovimenti rispetto al ruolo sporco che il loro lavoro, che la loro funzione fa, ecco, non so se mi sono spiegato.
Sì, guarda, sicuramente ci sono delle crepe che si stanno formando nell'esercito, insomma, ieri a dimostrazione ad alto livello è stata l'arrivo di due generali in piazza. A livello più basso, insomma, di quello che gli inglesi chiamano file and rank, no? I membri di della base del movimento, semplicemente i militari di leva, insomma, bisogna ricordare, come tu dicevi, che comunque l'esercito egiziano è pieno di contraddizioni. Appunto, ricordiamoci che non è solo un esercito, ma è anche il più grande capitalista del paese. È un esercito a fabbriche, a fattorie, a impianti turistici, a terreni. È un agente economico, non è solo un agente
militare. Come in tantissimi
militare,
paesi del mondo arabo.
È un agente economico. E ci sono tanti militari di leva che vengono fatti lavorare in fabbriche senza essere pagati. Cioè ci sono delle forme di sfruttamento peggiori delle maquilladoras messicane qua. E queste contraddizioni, se la mobilitazione riesce a, come dire, esercitare abbastanza pressione, potrebbero scoppiare. Però al momento, a livello, come dire, della base dell'esercito, di questi militari di leva, non sono ancora emerse in maniera evidente.
No, interessante quello che dicevi, perché l'immagine, quando si dice che la fabbrica è una caserma, qua diventa quasi una sovrapposizione completa. Senti, dentro questa situazione generale leggevo dal tuo articolo che i militari intanto confermano le elezioni per il 28, che sarebbe tra 5 giorni, che è anche abbastanza allucinante pensare cosa questo significa.
Sì, insomma, su quello ci sono pareri contrastanti, no? C'è chi dice che cinicamente quello che farà l'esercito è che continuerà svolgerà le elezioni, no? Anche se sono logisticamente quasi impossibili, le farà lo stesso, dicendo beh, quelli continuano a protestare laggiù, ma noi facciamo quello che dovevamo fare perché noi siamo per la transizione democratica, e le svolgeranno nei posti dove non c'è casino. Chiaramente al centro del Cairo, nei quartieri centrali del Cairo non ci saranno elezioni, chiaramente nel centro di Alessandria non ci saranno elezioni, chiaramente nelle città capoluogo dei governatorati in molti casi non ci saranno elezioni, ma ci saranno elezioni nelle zone più periferiche, e loro con quello, come dire, potranno, come dire, proclamare la loro vittoria.
Sì, insomma,
bisogna vedere se effettivamente ci riescono, perché appunto il problema è che, data la situazione di livello dello scontro, diventa logisticamente quasi impossibile svolgerle.
Insomma, una democrazia, diciamo, a geografia variabile. Ma questi ragazzi con cui tu hai avuto modo di parlare, così di chiacchierare, si aspettano qualcosa da queste elezioni?
Ma io, i ragazzi con cui ho avuto modo di parlare, ho parlato con persone, diciamo, di estrazione abbastanza diversa, non si aspettano veramente un granché da queste elezioni. Non si sentono rappresentati, specialmente, come dire, a sinistra, non ci sono partiti che sono credibili, a parte qualche gruppuscolo, e anche i partiti liberali, come dire, il partito di El Baradei assolutamente, come dire, non è rappresentativo della gioventù rivoluzionaria. Chiaramente se parli con, come dire, persone di media età, persone più devote, ad esempio ho parlato con dei aderenti dei Fratelli Musulmani, loro ti spiegano che per loro è molto importante, lo possono essere stati un movimento clandestino per decenni e decenni,
giocare,
vuol dire, per un riconoscimento istituzionale di questo tipo. Dimmi.
Niente, no, stavo ascoltando quello che dicevi. Io un paese...
c'è un vuoto di rappresentazione, come dire, c'è un vuoto di rappresentanza che è enorme, perché non... insomma, quello che noi vediamo in Europa come distacco tra partiti e movimenti qua ha dimensioni titaniche.